Durante di Alighiero degli Alighieri, da noi conosciuto meglio come Dante. Non solo sommo poeta, non solo uomo che ha saputo concentrare in sé l'invenzione di una lingua, quella che tuttora parliamo, uomo con una visione umana, civile, politica, di cui pagò di persona le più dure conseguenze. Nella più irrealistica delle situazioni, la visita dell'inferno, ha saputo dare con il realismo più crudo il quadro delle eterne umane debolezze. Dante Alighieri. Dante.
Ma quale Dante? Perché ovviamente ci troviamo davanti a un universum. La mia idea era di cominciare dal Dante politico, uomo pubblico. Perché io dico questo? Perché ovviamente Dante obbedisce a quella che era la filosofia dominante, con tutti gli obblighi, anche dogmatici, che comportava. E però la interpreta a modo suo, cioè da quel grande spirito libero che era e che lo rende, è una delle ragioni per le quali oggi è ancora attuale.
Certamente.
Su questo converrà.
Completamente.
E lui era ufficialmente guelfo.
Il guelfo bianco. Non scendiamo poi all'interno dei guelfi bianchi, se no non ci fermiamo più.
Una corrente. I guelfi bianchi si distinguevano perché, pur ammettendo la supremazia del Papa, reclamavano l'indipendenza dell'imperatore. Questo è provato nel testo dal fatto che Dante condanna la donazione di Costantino.
Questo è un punto centrale, proprio. È un punto centrale perché lui la condanna in quanto pia invenzio, in quanto,
cioè, bugia.
Diciamo buona bugia, sembra un ossimoro, in quanto la indica come causa prima di tutti, di un disastro durato grosso modo 2000 anni e proseguito dopo la sua morte.
Lui dice nel, se non sbaglio mi corregga, 19° dell'Inferno,
sì, eccolo qui, cioè,
dove Dante dice: ai Costantin di quanto mal fu matre, non la tua conversione, ma quella dote, cioè i soldi, cioè la donazione, che da te prese il primo ricco padre, che sarebbe il primo Papa, Silvestro I.
Perfettamente.
Si diceva che Costantino imperatore avesse donato al Papa la potestà su Roma, l'Italia e il mondo, e l'Occidente.
C'è da dire che questa bugia funzionò a lungo e ci volle l'intervento della filologia, quindi Ionesco dice la filologia porta al crimine. Beh, forse da parte di quel clero non è sbagliata l'osservazione. Ci fu bisogno della nascita della filologia in pieno umanesimo con Lorenzo Valla, siamo nel 1400, per dimostrare scientificamente la falsità di quel documento e quindi per dimostrare che lo Stato che nasceva dalla parola di Cristo non aveva alcun diritto giuridico a possedere beni temporali.
Non aveva la base giuridica.
Oh, questo sì. Non l'abbiamo detto, ma 200 anni dopo l'irruzione di Francesco e del suo nuovo atteggiamento nei riguardi della Chiesa di Roma corrotta, di Avignone corrotta, anzi, con Dante.
Già, e poi di questo parleremo ancora parlando di Petrarca,
certo.
Suppongo. La bellezza di questa cosa è che Dante, quando scrive quei versi terribili, non ci dimentichiamo che la sua laicità lo spinge a mettere un papa vivente all'inferno, quando scrive, certo, quei versi terribili non lo sa che quel documento è falso, pensa che sia autentico, perché come lei ha ricordato sarà dimostrata la
più
falsità
di cent'anni
più
dopo.
Di cent'anni,
certo,
dopo,
certo.
E però lì lo scrive questo è grandioso.
Io credo però che ci porterebbe troppo in là la discussione, ma sostanzialmente che la Chiesa sia sempre vissuta su questa bipolarità. Ciclicamente emergono posizioni pauperistiche, quindi più vicine alla parola comunitaria, al limite addirittura comunista, del Vangelo. A volte la Chiesa le condanna come eresie, parleremo poi della terribile crociata contro gli Albigesi, perché le crociate non sono soltanto verso Oriente, anche verso il Nord. A volte le condanna, nel caso di Francesco ci fu un Papa tanto illuminato da capire che un ordine interno alla Chiesa è capace di recepire quelle istanze avrebbe funzionato molto bene. Quindi questa tensione caratterizza, secondo me...
Non c'è dubbio. Io aggiungo soltanto che ci vollero due papi per approvare la regola di Francesco, 15 anni d'attesa, certo. E poi la regola che venne approvata era severamente emendata e ridotta, forse... Bisogna anche dire che Francesca aveva un po' esagerato, intendiamoci.
Io non credo, ma comunque...
No, vabbè, ma c'erano lì delle regole di una severità, nella prima regola,
certo,
di una severità disumana.
Ma lui era un estremista, un oltranzista. Come Cristo, aggiungerei.
Sì, però oltranzista con un senso politico, perché come lei ha ricordato adesso... Lui si spinge quasi alla rottura, sì. Però poi resta all'interno della Chiesa.
Sì, non vuole, ecco.
C'è un altro aspetto del Dante pubblico, del Dante uomo politico che dobbiamo ricordare ed è il suo sentimento anticipatore, vorrei dire, verso l'Italia.
Ecco, questa parola mi piace molto, sentimento, perché per Dante non si tratta di una conquista intellettuale, di un procedimento mentale, di una scelta razionale. Anche, ma non soltanto, c'è dietro un elemento pulsionale e c'è una ferita scoperta, c'è il dolore del cittadino che con questo straziante vocativo dice... Ai, urla, ai, serva Italia, come se qualcuno avesse avuto una coltellata, perché per lui è una piaga aperta.
Ecco, questo concetto, scontento che abbia così caricato i toni, giusto, questo concetto serva Italia, Italia divisa, Italia continuamente lacerata tra fazioni, invasa dallo straniero, imbelle di fronte alle monarchie che si andavano costituendo in Europa, è un motivo che troveremo a lungo, fino all'Ottocento, che comincia con Dante e va avanti fino all'Ottocento.
Ma vedi là, un'anima che, posta sola soletta, inverso noi riguarda. Quella ne insegnerà la via più tosta. Venimo a lei, o anima lombarda, come ti stavi altera e disdegnosa, e nel mover degli occhi onesta e tarda. Ella non ci dicea alcuna cosa, ma lasciavene gir solo risguardando, a guisa di leon quando si posa. Pur Virgilio si trasse a lei, pregando che ne mostrasse la miglior salita, e quella non rispuose al suo dimando. Ma di nostro paese e della vita c'inchiese, e il dolce duca incominciava. Mantua e l'ombra, tutta in sé romita, sorse ver lui del loco ove pria stava, dicendo: «O Mantuano, io son sordello della tua terra!» E l'un l'altro abbracciava. «Ai, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!» Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa. E ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quei che un muro e una fossa serra. Cerca, misera, intorno dalle prode...
Per dare un'idea di quale fosse la situazione della letteratura in quel periodo, diciamo che alla fine dell'undicesimo secolo il centro dell'Europa è la poesia trobadorica. L'Italia, come è stato detto, arriva ultima alla poesia. E che cosa fa? Si ispira al sud della Francia, la Provenza, e al nord della Francia, la questione delle due lingue, hoc ed oil. Finalmente, all'inizio del 1200, comincia a macchia di leopardo una serie di accensioni in Toscana, a Cassino, con Francesco 1224 la prima datazione avvertita e poi grande
posso
esplosione.
Posso ricordare Laudato sì, mi signore, è una poesia immensa, anticipatrice, profetica.
È proprio un meteorite che sfonda, irrompe, cade nella nostra letteratura e in qualche modo dissemina la vita, possiamo dire. Ma dicevo, il vero grande momento fondatore, Palermo, la Magna Curia, Federico II, che chiama amministratori di origine ebraica, araba, greca, latina, lui essendo un tedesco del sud. In breve, questa cosiddetta Magna Curia tra il 1230 e il 1250 riprende i trovatori con due piccole, e qui termino questo pistolotto ma è importante, con due piccole ma fondamentali modifiche. Non li fa più cantare, perché i trovatori erano professionisti, questi sono notai, quindi non è che si possono mettere a suonare quegli strumenti a corda da allora, e non gli fa più parlare di politica. Nasce così una scuola totalmente centrata sul tema dell'amore, la Magna Curia, la scuola di Federico II.
Bravo, sì, è così. Però il fatto che lei abbia citato tante date mi spinge a mia volta a citarne alcune fondamentali, perché sono quelle di inizio e di fine di Dante, il quale nasce nel 1265, data importante, va sottolineata, perché Federico II è morto da poco.
Certo.
E muore nel 1321, dunque un'esistenza a cavallo tra due secoli durante i quali avvengono cambiamenti, è il caso di dire, epocali. Alcuni li ha già ricordati lei, altri uno lo ricordo anch'io, e anche l'epoca in cui cominciano a delinearsi gli embrioni degli stati nazionali in vari posti d'Europa, certo, non in Italia. Volevo dire una cosa di Dante, tornando un pochino, lui fu priore di Firenze, cioè ebbe una carica pubblica notevole e tale che quando poi cambiò il regime politico fu costretto all'esilio, e sarà un esilio che durerà tutta la vita, a Firenze non metterà più piede.
Aggiungo la parola esilio, che mi fa molta impressione, la parola miseria. Perché già prima avevano avuto problemi di debiti con la famiglia, ma ecco, questo esilio, malgrado la fama crescente che naturalmente lo accoglierà sempre, e malgrado poi i lavori di diplomazia o di amministrazione che svolgerà, sarà anche segnato da una povertà, da una mancanza di mezzi e dalla atroce sensazione di sapere quanto sa di sale.
Ecco, in chiusura di questo breve squarcio biografico, troppo sommario mi rendo conto, ma d'altra parte il tempo è quello, vorrei tornare a quel dolce stil novo al quale lei accennava prima.
È un punto fondamentale, perché con la morte di Federico II, ripeto, 1250, avviene uno spostamento di baricentro, la cosiddetta traslazio, no? Come si parla di uno spostamento di un oggetto, di una salma, qui di un neonato, che è la lingua italiana, che da Palermo si trasferisce in Toscana, i siculi toscani, con legami fortissimi però con Bologna, dove c'era questa enorme università. Difatti è un bolognese, Guinizelli, a riprendere per primo questo tema dell'amore. Due sono le cose fondamentali da dire concisamente e in chiusura. Uno, l'orizzonte cambia completamente, l'orizzonte politico, sociale, letterario. Passiamo da una corte imperiale a un ambiente borghese di comuni fervidi e ricchi di stimoli. Quindi viene reintrodotto il tema politico e il tema dell'amore di origine cavalleresca perde ogni legame con una nobiltà di sangue. Perché? Tra gli amici di Dante, nel circolo che creerà il dolce stil novo, la vera nobiltà è quella dell'animo. Ecco come nasce quel sogno destinato a protrarsi fino a Petrarca, il sogno di una donna schermo su cui proiettare i propri spasimi.
Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio, sì che fortuna o d'altro temporio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento, di stare insieme crescesse il disio. E monna Vanna, e monna Lagia poi, con quella che è sul numero delle 30, con noi ponesse il buono incantatore. E quivi ragionar sempre d'amore, e ciascuna di lor fosse contenta, siccome credo che saremmo noi.
Focalizziamoci sulla commedia, su queste tre cantiche, dove il numero è così importante, che formano questo immenso congegno.
Mi scusi, non c'è materialmente il tempo per affrontare con decoro tre cantiche, perché siamo davanti a un universo di grandezza smisurata. Io propongo, vergognandomi, di concentrarci sull'inferno.
Proposta indecente che io accetto,
naturalmente. Sì, come tutte le proposte indecenti che le vengono fatte. Sì. No, lo dico perché se ci concentriamo su una sola cantica, forse abbiamo la possibilità, io almeno parlo per me, di dire qualche cosa di sensato. Vorrei cominciare dal quinto canto dell'Inferno, che è anche uno dei più celebri, cioè Paolo e Francesca. Un fattaccio di cronaca nera, un omicidio per adulterio, un delitto d'onore, potremmo dirlo in termini di vecchio codice penale.
Delitto d'onore, benissimo.
Che viene trasformato da Dante nell'epitome dell'amore.
Aggiungerei, a costo d'essere pedante, ma non mi dispiace il ruolo, che ascolteremo tre passi, quindi dall'inferno, in direzione gravitazionale. Cioè stiamo scendendo, man mano che si procede i peccati diventano più gravi. Questo per dire che quello che stiamo per ascoltare è visto da Dante con un profondo moto di compassione, di simpatia, di profondissimo, lo insisto, senso di affetto. Ecco, lui ama queste due anime che arrivano.
Beh, ama soprattutto Francesca. Paolo non dice una parola, ma quindi.
Però li ama come copie, come noi quando vediamo due studenti che si baciano. Ecco. Quindi stanno all'inferno, io direi quasi suo malgrado.
Sì, potrei dire che anche Ugolino, di cui forse parleremo
certamente
tra un attimo, sta all'inferno suo malgrado, perché Dante...
Per vabbè, non dire di Ulisse, non anticipiamo.
Questi hanno al conforto di quanto dice il fatto che è una pena, per così dire, leggera, nel senso che sono trasportati da questa bufera, però restano sempre avvinti.
Perfetto, questo è molto bello, cioè restano vicini. La vera pena sarebbe stata separare.
La separazione, sì. Come si è fatto tante volte nel corso delle vere pene terrene, dove si sono separati dell'orrore, si sono separati i coniugi, i partner, le madri, i padri dai figli. Invece qua... Sì. Perché dicevo un fattaccio di cronaca? Perché il fatto è noto. Francesca viene sposata ad un uomo che non ama, anche deforme, forse antipatico, mentre lei ama il fratello, suo cognato. E un giorno che sono soli e leggono un libro che oggi fa sorridere, ma che allora poteva essere considerato, non dico erotico, ma insomma ispiratore, certo, d'amore, cedono all'attrazione reciproca e si baciano. Il marito, che stava nascosto dietro un tendaggio come in un melodramma dell'Ottocento, arriva e li accoltella entrambi. Ora, quello che a me, delle tante cose che mi commuovono, è questa. Francesca, giovanissima, è tuttavia una donna sposata, cioè conosce l'amore. Laddove Paolo è un giovinetto che potrebbe perfino essere vergine. E allora, dice Dante, la bocca mi baciò tutto tremante. Questo è bellissimo perché ti fa capire la fragilità di un ragazzo che bacia la donna amata, ma essendo ragazzo trema.
E trema anche perché sta violando una legge del sangue, diciamo, è verissimo questa trepidazione della gioventù, e c'è un erotismo supplementare.
E visto che ha parlato di erotismo, aggiungo un altro elemento, perché quando Francesca dice Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, già qui si potrebbe commentare quel giorno più non vi leggemo avante, cioè il libro cade e si passa.
Invece sottolineare come su un piano retorico, strategico, letterario, tecnico, tutto ciò venga reso con una particolare figura, l'anafora, molto cara a Dante, è la ripetizione dell'inizio, quello che leggiamo nella dicitura dell'ingresso, per me si va, per me si va, per me si va, questo martellante ritorno che poi è stato abusato in troppe canzonette. Ma qui abbiamo questa famosa scansione, lo scoccare della parola ripetuta, ogni tre versi, amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta il modo ancor m'offente, amor ch'a nullo amato amar perdona, mi prese de costui piacer sì forte che come vedi ancor non m'abbandona, amor condusse noi ad un... Ecco, bisogna sempre ricordare...
No, lo finisca quel verso. Amor condusse noi ad una, morte.
Caina attende chi a vita ci sta.
Caina è l'ultimo... Gianciotto, a proposito di imbuto, Gianciotto, l'assassino, il marito offeso, certo. Ma assassino, là.
È in fondo.
Lo mette in fondo nella parte più dura dell'inferno. Al contrario di quanto faceva il codice penale Rocco, in vigore in Italia fino a mezzo secolo fa, il quale i mariti traditi e assassini praticamente rimandava quasi a sotto.
Quindi c'è qualcosa che è migliorato, questo mi fa piacere, pensavo il contrario. Quindi scusate questo inciso... Fondamentale è ricordare un'immagine di Giorgio Caproni, uno dei più grandi poeti degli ultimi anni, che diceva: la Divina Commedia ha la spirale del DNA, sono delle trecce di rime che si avvitano su se stesse. E dunque non dobbiamo mai dimenticare che non è importante soltanto il cosa viene detto, ma il come, con una arte, con un virtuosismo direi mai più raggiunto.
Come ora sentiamo nella lettura di alcuni versi del quinto canto.
Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce. O anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate. Cotali uscir della schiera ove dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fossi amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi c'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il po' discende, per aver pace co' seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona, che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte.
Quando io un grande poeta russo ha detto: la Divina Commedia è una nave che nasce già con le conchiglie appiccicate allo scafo. Questo per dire che leggere Dante non si può senza note. Noi dobbiamo amare le note. Anche le note fanno già parte della Divina Commedia. Perché lo dico? Perché in qualche misura vorrei giustificare la scelta di leggere solo l'Inferno. E si può fare tutto sommato in maniera immediata. L'Inferno è la cantica che ha meno bisogno di note. Passare al paradiso ci prenderebbe troppo tempo. Invece qui abbiamo fatti crudi, sanguinosi, come quello che stiamo per ascoltare adesso.
Ricordo che le cantiche sono tre, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Ogni cantica ha 33 canti, salvo l'Inferno che, avendone uno introduttivo, ne conta 34. Allora, scendiamo al 28 e troviamo i grandi scismatici. Tra i grandi lui mette Dante anche Maometto. Dovrei forse precisare che cosa vuol dire questa scelta, perché scismatico vuol dire che Maometto, cristiano, apre uno scisma e si fa musulmano, cosa storicamente non del tutto fondata. Comunque, quello che questi scismatici sono squartati.
Ecco, questo è importante. Scisma, separazione, indica già la pena, il contrappasso, che è un po' la legge della sanzione. Chi la fa, l'aspetti. Chi divide i credenti viene esso stesso diviso.
Diviso, e sentite come lo dice Dante. Già veggia per mezzul perdere o lulla, qui si riferisce ai parti della botte sopra e sotto, come io vidi un così non si pertugia, rotto dal mento infin dove si trulla, dove si, dal mento fino all'ano si trulla, vuol dire dove escono le ventosità dello stomaco, dell'intestino, tra le gambe pendean le minugia, cioè i visceri pendono tra le gambe, la corata parea, e questo che mi piace enormemente, il realismo più crudo, il triste sacco che merda fa di quel che si trangugia. Il triste sacco che merda fa di quel che si trangugia. Lei capisce? Magrelli, condivida con me questa... Siamo nel 1300 e lui riduce la funzione, l'umiliante funzione digestiva, alla fabbricazione della cacca.
Sì, perfettamente. È quello che poi Contini cercherà di individuare accennando alle due grandi funzioni, Dante, Petrarca. La funzione di Petrarca è quella di raffinare la lingua fino all'estremo. Dante è questo realismo creaturale di stampo profondamente cattolico che ritroveremo in parte in Jacopone quando descrive le malattie, no? Ma indubbiamente c'è qualcosa di unico.
Io che non sono un letterato poeta come lei, però oso dire che a me quello che di Dante affascina è che lui è capace di umaneggiare tutti i registri, dal sublime, vergine madre, figlia del tuo figlio, umile casta, fino al brutale, al triviale più osceno.
Sì, sì, sì.
Lui è quello che fa dire a Barbariccia, gli fa fare la parodia dei segnali militari che vengono dati con la tromba. Barbariccia del cul fece trombetta, cioè esce con un peto, sì, parodia, sì, del, sì, segnale, sì, militare.
Cioè, c'è uno spettro stilistico.
Uno spettro stilistico.
Completo.
È
completo.
Questo che mi fa preferire.
E qui almeno il nome lo dobbiamo fare. Teniamo presente la riflessione di Auerbach sulla trasformazione degli stili, sul passaggio da alto basso, sull'elemento cristologico che permette questo. Nasce con la commedia una strumentazione senza limiti.
Lei voleva risalire di un paio di canti?
Sì, a mo' di ascensore vorrei risalire in su per trovare un eroe del male. Dico del male perché sta all'inferno, dico eroe perché, come abbiamo appena sentito a proposito di Paolo e Francesca, l'atteggiamento di Dante verso di lui è di compassione.
Ma di chi parliamo?
Ulisse. Compassione, simpatia, ammirazione, piena ammirazione. È un canto che giustamente ci hanno fatto imparare a memoria e spero che si continui a farlo.
Lo escludo, non si fa più la memoria.
No, io ho grande fiducia invece
in
molti insegnanti. E dunque, come ha detto, cito ancora una volta Contini, da Dante ci vengono delle forme proverbiali. Pensate, è un uomo che ha inventato i proverbi e questa espressione anonima per definizione. Eppure noi cosa diciamo? Considerate la vostra
semenza.
E dunque con Ulisse abbiamo veramente un rilievo, abbiamo qualcosa che spicca, così come si erge la sua figura dall'inferno per rivendicare. Io adesso oserei dire che c'è già qualcosa del futuro Don Giovanni, ecco. Un eroe maledetto che rivendica il motivo del suo agire.
Non so se è giusto, però è bello, molto bello. Ulisse come Don Giovanni, cioè il libertino che vuole scoprire tutto, e Ulisse è quello che racconta fino alla catastrofe questa sua curiosità.
A differenza di quanto ci dice Omero, qui Dante accompagna il suo eroe fino al naufragio, perché Ulisse, come poi in qualche modo accenneremo parlando di Leopardi, naufraga per sapere di più, supera le colonne d'Ercole, no?
È la bellezza di parlare con un morto che racconta la sua vita, è che il morto che parla ti può raccontare la sua morte, e sono i versi con i quali si chiude il canto 26: tre volte il fer girar con tutte l'acque e la quarta levar la poppa in suso. Bellissimo dettaglio nautico, nel nautico, senso che il naufragio,
sì,
l'imbarcazione si inarca come un cavallo pazzo con la poppa in alto, e la prora era in giù come altrui piacque, infin che il mar sovra noi fu richiuso. Si vede la superficie delle acque che si chiude sopra i naufraghi, è una immagine agghiacciante, infinché il mar fu sopra noi richiuso.
E questa immagine poi dell'affogato che...
Dell'affogato.
Continuerà nella grande letteratura europea, dico un nome per tutti, Flebas il Fenicio di Thomas Eliot.
Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica, indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartii da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, nella pietà del vecchio padre, nel debito amore, lo qual dovea a Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore che ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi, infin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola di Sardi e l'altre che quel mar intorno bagna. Io e compagni eravam vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.
Nel canto 33 dell'Inferno troviamo la scena che a me pare più straziante, e cioè perché nell'Inferno troviamo gente trattata malissimo, demoni che incrudeliscono sui dannati, e va bene, forse se lo meritano. Però qui troviamo un caso umano, pietosissimo. Una delle cose che mi sono sempre chiesto, è perché alla fine Dante abbia messo il conte Ugolino della Gherardesca, perché è di lui che parliamo, in mezzo all'inferno. Traditore, ma si può dire che Ugolino sia stato un traditore?
Dal punto di vista storico la questione ovviamente è controversa. Teniamo presente da Firenze fino a Venezia, in quei secoli, quante persone verranno accusate di tradimento? Sarà stato vero, non sarà stato vero? Era abbastanza consueto passare da un lato all'altro degli schieramenti. Ed era abbastanza consueto, anzi ancora più consueto, accusare chi perdeva una battaglia d'averlo fatto. Non abbiamo le prove. Ma Ugolino sta lì a simboleggiare un tradimento grave.
E soprattutto, secondo me, Dante si è lasciato sedurre dalla atrocità del caso, perché sì. Ugolino, sì, da un lato è una belva, E così ce lo presenta l'apertura del canto.
La belva, sì.
Come l'apertura del canto che tutti conoscono a memoria. La bocca sollevò dal fiero pasto, sta rosicando il cranio di un vescovo.
Io qui vedo proprio il passaggio, la sequenza cinematografica di un film proprio dell'orrore in cui quest'uomo sanguinante alza.
No, ma si pulisce la bocca sui capelli del... quel peccator forbendola ai capelli del capo che li aveva di retro guasto, gli aveva
completamente
morso la nuca fino a scoprire il cervello e si pulisce la bocca sui capelli, è la belva. Dall'altra parte c'è il padre amoroso che vede con i suoi occhi i suoi figli morire di fame davanti a lui, perché bisogna forse dire che per punirle del tradimento il povero conte e i suoi tre figli erano stati rinchiusi in una torre.
Nella torre di Piazza dei Cavalieri, dove io ho vissuto per anni,
a Pisa,
passandoci sotto, e accanto all'albergo dove invece andava a dormire Leopardi. Insomma, questa è l'Italia, una certa ricchezza, diciamo,
di riferimenti.
Beh, chiusi e lasciati morire di fame sotto
con la porta inchiodata. Io a San Leo, in Romagna, ho visto la cella nella quale venne rinchiuso Cagliostro.
Perfettamente.
Ed è la stessa cosa, era una cella senza porte e senza finestre. Il prigioniero,
una tomba,
veniva calato da una botola del soffitto e poi chiusa. E l'unica apertura era una feritoia larga così. E qui lo stesso, è lo stesso, perché loro vengono chiusi in una torre dove c'è soltanto breve pertugio dentro della muda, che è la torre, la qual per me non ha il titolo della fame e che conviene ancora che altrui si chiuda, eccetera, eccetera.
E qui c'è questa cosa bellissima che fa davvero rima, tra virgolette, con «Ai serva Italia», «Ai Pisa». Qui è come se il focus si restringesse, non è più l'intero paese, ma è la città. Pisa, vituperio delle genti. Perché vituperio? Non dovei tu i figlioi porre a tal croce, che se il conte Ugolino aveva voce d'aver tradita te delle Castella, che c'entravano i bambini. Ecco, il vituperio che grava su Pisa è d'aver condannato degli innocenti, insieme al padre. E questo Dante lo avverte come qualcosa di immedicabile e di imperdonabile.
Avendo ragione, ovviamente, perché la responsabilità penale, ammesso che ci fosse, è individuale,
certo,
sempre.
Certo.
E lo era anche in quei tempi, sicuramente più crudeli dei nostri. C'è un'altra figura, visto che lei ha fatto un riferimento, mi piacerebbe farne un altro, che richiama. Noi abbiamo visto Paolo e Francesca che la lettura finisce e per reticenza viene dato quello che segue. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. Qui c'è un'altra reticenza. Cioè che quando i figli muoiono sotto gli occhi del padre di fame, uno dopo l'altro, il padre dice «E due dì li chiamai, poi che fur morti, per due giorni li invoca i cadaveri, poscia più che il dolor poté il digiuno, poi se li mangia».
Questo non si capisce e anzi credo che Dante non volesse farlo capire.
Ma non si deve capire.
Potrebbe anche essere morto lui. E c'è questa
ambiguità,
questo finale aperto. Non sappiamo se lui ceda al cannibalismo o se lui più che il dolor poté il digiuno, cioè o se lui muoia. E questo fa parte anche della vibrazione che viene lasciata.
Ma è la stessa cosa che si può dire che il giorno più non vi leggemmo avanti.
Anche lì resta in sospeso. E voglio aggiungere che i tre canti che abbiamo scelto, se non altro, tutti presi dall'inferno, hanno una loro logica. Sono tre canti in cui abbiamo delle coppie, sia pure in maniera non omogenea, perfettamente. Paolo e Francesca amanti, Ulisse e Diomede, combattenti nello stesso esercito, e qui Ruggeri e Ugolino, mangiatore e mangiato. Io torno ancora una volta su Mandelstam, per me il lettore supremo della Divina Commedia, che diceva: questi sono i versi più acuminati della letteratura, e io ci sento il pianto di un violoncello. Due immagini ha: il pianto di un violoncello e poi una colata di miele amaro. Ecco, sono ovviamente visioni, sì, però che rendono in qualche modo la potenza di questo canto veramente...
Ma senta questi tre versi. A proposito del... a me le immagini, le dico la verità, mi lasciano freddo, perché i versi parlano per se stessi. Poscia, che fummo al quarto di venuti, sono 4 giorni che non mangiano. Eccoli. Gaddo, è uno dei figli, Gaddo mi si gittò disteso ai piedi dicendo: padre mio, che non m'aiuti. Pensi lei lo strazio di un padre,
sì,
che vede il figlio morente, che dice: papà, ma perché non mi aiuti?
E non dimentichiamo che queste potrebbero essere parole di Cristo. Padre, padre,
perché mi hai abbandonato?
Già eran desti, e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava. E io sentii chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso a miei figliuoli senza far motto. Io non piangea, si dentro impetrai. Piangeva Nelli, e Anselmuccio mio disse: tu guardi sì, padre, che hai? Perciò non lagrimai, ne risposi io tutto quel giorno, nella notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per 4 visi il mio aspetto stesso, ambo le man per lo dolor mi morsi, ed ei, pensando ch'io il fessi per voglia di manicar, di subito levorsi e disser: padre, assai ci fia men doglia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia. Quetami allor, per non farli più tristi, l'odì e l'altro stemmo tutti muti. Ahi, dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto dì venuti, Gaddo mi si gittò disteso a piedi, dicendo: padre mio, che non m'aiuti? Quivi morì, e come tu mi vedi, vid'io cascarli 3 ad 1 ad 1, tra il 5° e il 6°, ond'io mi diedi, già cieco, a brancolar sovra ciascuno, e 2 dì li chiamai, poiché fur morti. Poscia, più che il dolor, poté il digiuno. Quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti riprese il teschio misero, codenti, che furo all'osso come d'un can.
Quello che nel tempo dato, che è poco, abbiamo cercato di fare col professor Magrelli è leggere le infinite possibilità che Dante dà in una prospettiva, mostrare come, parlando dell'altro mondo, egli abbia in realtà parlato con una precisione, alle volte con uno spirito addirittura profetico, del nostro mondo.
Parliamo della Terzina, uno dei metri più illustri della nostra storia letteraria. Sappiamo che il poema capolavoro della nostra storia letteraria è la commedia. La commedia è strutturata in terzine, ma non in terzine autonome, bensì in terzine per certi versi incastrate, incatenate le une alle altre. Vediamo in che modo funziona lo schema dantesco. Queste sono le parole in rima del primo canto dell'inferno. Vita, oscura, smarrita, dura, forte, paura, morte, trovai, scorte. Le prime che aprono il canto poemiale dell'inferno. Vediamo come funziona lo schema. Vita rima con smarrita, oscura rima con dura e con paura, forte rima con morte e così via. Se vogliamo costruire il sistema di rime abbinato a queste parole, considerando che stiamo parlando di versi endecasillabi, perché la commedia è strutturata tutta in versi endecasillabi composti di 11 sillabe metriche, e considerando, come spesso capita in questi casi, che in genere si abbina alla parola in rima, se parliamo di un verso come l'endecasillabo, una lettera, la parola vita è abbinata alla lettera A, la parola oscura alla lettera B e così via. Che cosa succede? Succede che se noi osserviamo il modo in cui si succedono queste terzine, vediamo che la prima parola, la terza parola della prima terzina sono in rima e la seconda della prima terzina torna come prima e come terza della seconda terzina. La seconda parola della seconda terzina torna come prima e come terza della terza terzina e così via. Il sistema è incatenato, per cui noi possiamo prevedere quale sarà la terzina successiva. Partiamo da D, che qui è seconda e qui diventerà prima e terza, e la rima nuova sarà la rima E. Chiediamoci perché Dante ha incardinato tutta la commedia sulla terzina. Lo sappiamo. Il 3 è un numero per lui importante, rappresenta la Trinità, così come però è importante anche l'1, che per certi versi si collega, completa il 3 e viceversa. Quel Dio uno e trino torna infatti in tutta la commedia. 33 sono i canti dell'inferno, 33 sono i canti del purgatorio, 33 sono i canti del paradiso, più il canto che fa da proemio a tutta l'opera nell'inferno. Quindi 99 più 1, 100. 3 sono le donne benedette che si sono mosse per aiutare Dante, per salvarlo dal peccato. 3 sono i volti, le facce di Lucifero. 3 sono le teste di Cerbero. 3 sono le fiere che bloccano Dante nel primo canto dell'inferno e gli impediscono il passaggio. E potremmo proseguire a lungo. Il 3 o il 9, l'1, il 10 e il 100 sono numeri emblematici di tutta la commedia. Ma c'è un aspetto interessante da valutare. Se noi prendiamo, anche in questo caso, un qualunque canto della commedia, prendiamo sempre il primo e notiamo come si conclude il primo canto della commedia, troviamo un aspetto interessante. Il verso conclusivo del primo canto, come è noto, è «Allor si mosse e io li tenni dietro», ma è un verso isolato. Tutto il canto è strutturato in gruppi di 3 versi, l'ultimo è un verso isolato. Perché? Proprio per il discorso che facevo prima, per il collegamento che c'è tra il 3 e l'1. È come se Dante avesse riconsegnato alla fine all'1 la sua responsabilità, quella di chiudere degnamente. Questo avviene in tutti i canti della commedia e quindi in tutti i canti c'è questo verso isolato a conclusione. E altro aspetto interessante che ci fa capire come il 3 e l'1 siano in rapporti strettissimi l'uno con l'altro. Quando Dante utilizza la parola Cristo in rima, la fa rimare con se stessa, perché è come se pensasse che Cristo non può rimare con una parola diversa da Cristo, trattandosi del Figlio di Dio, come se non ci fosse nessuna parola in grado di competere con la parola Cristo. Ancora una volta un discorso in cui il 3 e l'1 per certi versi si richiamano l'uno con l'altro. E l'ultima parola di ciascuna delle cantiche della commedia, inferno, purgatorio e paradiso, è stelle. Ancora una volta una sola parola che collega le tre cantiche. Sulle terzine potremmo giocare anche in altri modi, perché Dante all'interno della sua commedia usa tanti espedienti tecnici, talvolta anche estremamente ingegnosi, che ci fanno capire il modo in cui operava. E uno degli espedienti tecnici più ingegnosi è l'acrostico. L'acrostico è un componimento poetico che fa sì che se noi prendiamo le lettere o le sillabe iniziali di un certo numero di versi e le leggiamo in sequenza, da quelle sillabe o da quelle lettere si ricava una parola o un'espressione di senso compiuto. Noi conosciamo già alcuni acrostici della commedia, ma ce ne sono anche di particolari, come per esempio gli acrostici in versi, che uno studioso, Antonio Soro, ha proprio di recente riportato alla luce. Ne prendo uno tratto dal quinto canto del Paradiso. In questi versi Dante sta paragonando le anime che convergono verso di lui, che è estraneo, che viene da fuori, a un certo numero di pesci che si avvicinano a oggetti che provengono da fuori perché sono alla ricerca di cibo e credono che quel che sta arrivando sia cibo. Ebbene, se noi osserviamo questi versi e vediamo le iniziali delle terzine dalla parte, diciamo, finale a quella iniziale, ricaviamo come iniziali P, E, S, C, E. Se noi leggiamo in sequenza queste lettere, otteniamo la parola pesce. E si sta parlando di pesci, si sta parlando di una peschiera in questa similitudine. Quindi sono tanti i modi con cui Dante ci parla, anche al di là della tessitura verbale della commedia, e ci parla e continuerà a parlarci per secoli, fino a tempi recenti in cui magari, come accade a Patrizia Valduga, la terzina potrà essere recuperata, lo fa Patrizia Valduga in un poemetto dal titolo La Tentazione, e lo fa così. In questa maledetta notte oscura, con una tentazione fui assalita, che ancora in cuore la vergogna dura. Io, così pudica, così compita, vedevo un uomo a me venire piano e avvolgermi quasi avido la vita. Un altro ne veniva e con la mano, delicatamente lui mi apriva, e un altro, e un altro, e un altro che eravano a guerra, apparecchiarmi, darmi priva, già incatenata e senza una catena nel tempo che la vita non parviva. I toni, gli echi, i modi, i contenuti e per certi versi anche l'eco che fanno su di noi queste parole sono quelli danteschi. A distanza di secoli la commedia continua a rimanere almeno nel suono, negli orecchi di una poetessa moderna.
Sittosto come il vento a noi li piega, mossi la voce. O anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate. Cotali uscir della schiera o vettido, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fossi amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi c'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il po' discende, per aver pace co' seguaci sui. Amor, al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Quando io intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse che pense. Quando risposi cominciai, oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parla io e cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men, così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade.
Sono molti i passi della commedia in cui notiamo la presenza di poeti, letterati, artisti contemporanei di Dante, a partire da Pier delle Vigne, Guido Cavalcanti, Brunetto Latini, il miniaturista Oderisi da Gubbio, per terminare con tanti tanti altri personaggi. Nel poema, dicevo, si parla anche di Guido Cavalcanti, il più grande poeta italiano contemporaneo di Dante, ma su di lui torneremo fra un attimo. Siete voi qui, Ser Brunetto? Ecco, Dante finge di stupirsi davanti al suo maestro, Brunetto Latini, di trovarlo lì. Brunetto è condannato fra i sodomiti. Le fonti però che ci hanno aiutato a ricostruire la storia di Brunetto Latini non ci sostengono perché nessuna di queste fonti sostiene che Brunetto Latini si sia macchiato del peccato di sodomia. La domanda quindi viene: perché Dante non solo ha scaraventato il suo maestro all'inferno, il suo amatissimo maestro, ma lo punisce per un peccato che sfugge, perlomeno a noi che ricostruiamo la storia di Dante e di Brunetto, perché, come dicevo, non ci sono fonti che confermano l'ipotesi che Brunetto si fosse macchiato del peccato di sodomia. Qualcuno ha anche fatto osservare, per ricostruire la storia di Brunetto, che Brunetto ebbe in realtà 3 figli, ma in questo caso l'osservazione non è calzante, perché chi peccava di sodomia al tempo di Dante, nel giudizio stesso di Dante, non era necessariamente un omosessuale, ma era chiunque praticasse rapporti sessuali innaturali, uomo con uomo o uomo con donna. Può darsi che Dante, ha supposto qualcun altro, abbia voluto punire Brunetto e abbia voluto punire i sodomiti perché, se consideriamo la Genesi, crescete e moltiplicatevi, i sodomiti non lavorano per la riproduzione della specie, ma Brunetto ebbe 3 figli e quindi il mistero rimane. O frate, issa veggio di selli il nodo che il notaro e guittone me ritenne di qua dal dolce stile novo chiodo. Io veggio ben come le vostre penne di retro al dittator sen vanno strette che delle nostre certo non avvenne. A parlare qui è Bonaggiunta Orbicciani, esponente di quella scuola siculo-toscana che riconosce, dalle sue parole chiarissimo il concetto, riconosce come inferiore alla scuola stilnovista, così come riconosce inferiore alla scuola stilnovista la stessa scuola siciliana. Dice infatti Bonaggiunta: «O fratello, issa, ora scorgo l'impaccio, il nodo che trattenne il notaio, ovviamente Giacomo D'Alentini, guittone e anche me, di qua dal dolce stil novo che sento. Vedo bene come le vostre penne seguono compatte, strette, dice, il dettatore, ciò che non è avvenuto delle nostre». E Bonaggiunta si rivolge a Dante dandogli del tu. Qui invece dice «le vostre penne, le nostre». Quindi sta contrapponendo, perché in altri luoghi di questo canto dà del tu a Dante e quindi in questo caso la contrapposizione tra scuole, sta contrapponendo la scuola siciliana e la scuola siculo-toscana a cui lui appartiene alla scuola stilnovista. Quindi è un rapporto di forze, un rapporto che mette in contrapposizione gli uni con gli altri, siciliani e siculo-toscani da una parte e stilnovisti dall'altra. Di questa collettività poetica fece parte Guido Cavalcanti. Guido Cavalcanti, per Dante, così dice nella Vita Nova, è stato il primo dei suoi amici. Allora era il primo dei suoi amici. Qualcosa poi è successo che ha turbato il rapporto di profonda amicizia anche nell'adesione alla scuola stilnovista dell'uno e dell'altro, e quel qualcosa coinvolge gli anni tra il 1293 e il 1296. Dante in quegli anni si avvicina sempre più a quegli ideali civili, di impegno sociale, di partecipazione, a quel che poi avrebbe difeso anche negli anni successivi, che Cavalcanti non sposa, non può sposare, fedele com'è al dettato del suo maestro Guido Guinizelli. Persegue fino in fondo l'ideale di uno stilnovismo superbo, separato dal mondo circostante, anche nella sua poesia, che certamente non è una poesia di facile interpretazione. Questo motivo allontana Dante da Cavalcanti, ma a questo motivo se ne aggiunge un altro, storico, storico personale, perché nel 1300, nel breve periodo in cui Dante fu priore, uno dei 6 priori che allora governavano il comune di Firenze, in quel 1300, per evitare ulteriori spargimenti di sangue, il comune decise di mandare in esilio i più pericolosi, i più esagitati, e tra questi anche Cavalcanti. Quindi Cavalcanti nel 1300 viene esiliato da Firenze. Dante, e lo diciamo con le parole del padre, Cavalcante dei Cavalcanti, Dante ne parla nel decimo canto dell'Inferno. «Se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno», chiede Cavalcante a Dante, «mio figlio ov'è? Perché non è ei teco? E io a lui, da me stesso non vegno, colui che attende là, per cui mi mena, forse cui guido vostro ebbe a disdegno». Cavalcante dei Cavalcanti è punito come Epicureo, e in quanto gli Epicurei non credevano nell'immortalità dell'anima, viene punito all'inferno. Forse, ma non è certo, anche Guido Cavalcanti fu un Epicureo, se crediamo, se diamo fede al racconto che ne farà poi il Boccaccio in una famosa novella del Decameron, e comunque anche lui, nella sua sdegnosa personalità, nel suo sdegnoso isolamento, per certi versi rispecchia quella posizione di Epicureo che tanti altri al tempo rappresentavano. Terminiamo questa breve carrellata di contemporanei di Dante ricordando la figura di Forese Donati. Forese Donati fu imparentato con Dante, Dante aveva sposato Gemma Donati, cugina di terzo grado di Forese, e Piccarda Donati, sorella di Forese, la farà ascendere alle glorie del paradiso. Dante incontra Forese in purgatorio, perché in purgatorio si sta purificando per il peccato di gola, ma prima di questo episodio, se la datazione è giusta, con Forese si è scambiato male parole. E parliamo di una serie di 6 sonetti, 3 di Forese e 3 di Dante, nei quali davvero i due se le danno di santa ragione. I 6 sonetti compongono quella che viene normalmente definita tensione fra Dante e Forese. Se Forese, gli dice Dante, accumula debiti, è uno scialacquatore, è un ladro, pecca di gola e trascura addirittura la moglie, quella moglie che affettuosamente nel purgatorio chiama invece nella mia, Dante, e questa è l'accusa di Forese, è un accattone, è un pusillanime e soprattutto non ha vendicato un torto, non meglio definito, commesso ai danni del padre defunto. I due, quando si incontrano in purgatorio, hanno fatto pace? Forse. Sta di fatto che sotto i toni aspri di quella tensione in cui si dicono di tutto, un aspro batti e ribatti, almeno apparentemente, sotto questi toni aspri sembra nascondersi un confronto scherzoso, non molto diverso da una gara fra due modernissimi rapper.
Palazzo Firenze è una costruzione che risale alla fine del 1400 ed è opera voluta dal Cardinal Cardelli, che è segretario apostolico di Leone X Medici. Successivamente le vicende note agli storici dell'arte portano al celebre Cardinal del Monte. Negli anni in cui questo palazzo è vissuto dal Cardinal del Monte, successivamente si avvicendano personaggi molto importanti. Ne cito soltanto uno per brevità di racconto, è il Caravaggio. Caravaggio è negli anni in cui frequenta Palazzo Firenze, lui sta realizzando il famoso ciclo di affreschi di San Luigi dei Francesi. Il suo studio è al lato di questo palazzo, nel vicolo del Divino Amore. Recentemente sono state ritrovate anche in archivio le carte della disputa che ha Caravaggio con la proprietaria dello studio. Successivamente il palazzo avrà delle modifiche e passerà di proprietà dei Medici e diventerà la sede dell'ambasciata del Granducato di Toscana presso la Santa Sede. Il palazzo si avvale di grandi decoratori e pittori, ci sono decorazioni importanti di Jacopo Zucchi, della scuola di Michelangelo, ed è uno dei pochi palazzi di architettura toscana presente a Roma, forse l'unico. Questa è la sede storica della Società Dante Alighieri, ossia la presidenza centrale che governa le attività di tutti e 400 i comitati operanti nel mondo e i 100 comitati che lavorano in Italia per la diffusione della lingua e della cultura italiana. Giornalmente partono migliaia di mail in risposta ai vari comitati. Entrando qui la mattina si sa più o meno che cosa sta succedendo in Australia, a Cuba, in Argentina. Abbiamo, diciamo, dei dati molto, molto importanti su quella che è la realtà culturale in quei paesi, a volte anche la realtà sociale, perché non si può dissociare quello che è il problema sociale dal problema culturale. E diciamo che una parte dei componenti che lavorano in questo palazzo smistano proprio questo tipo di lavoro. Componente fondamentale del lavoro che si svolge in Palazzo Firenze, prendendo una frase dal noto linguista Tullio De Mauro, è quella della fabbrica delle parole. In realtà qui dentro ci sono laboratori didattici e ci sono studenti che usufruiscono di questi laboratori didattici che vanno in due direzioni. Una totalmente nuova ed è la certificazione PLIDA. La certificazione PLIDA è riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri insieme ad altre tre certificazioni, Siena, Perugia e Roma 3, e serve essenzialmente a due obiettivi importanti. Un obiettivo didattico scolastico per chi entra in Italia e frequenta l'università, l'altro invece più utile socialmente perché dà permesso di soggiorno, in qualche maniera aiuta gli immigrati o i lungo soggiornanti a completare la richiesta del permesso di soggiorno.
Dante Alighieri ha scelto come riferimento Dante non in modo casuale, perché Dante fu scelto alla fine dell'Ottocento perché Dante significava l'Italia, l'orgoglio dell'italiano, l'orgoglio della cultura italiana, e direi che la Divina Commedia significava una geografia del mondo, una visione del mondo, una visione del passato e una visione del futuro. Allora l'Italia che nasceva e si collocava tra le nazioni intendeva scegliere Dante per diffondere la lingua italiana, mantenerla tra i suoi immigrati e farla conoscere. Oggi Palazzo Firenze, noi siamo qui a Palazzo Firenze a lavorare per tenere insieme due realtà. Da un lato questo grande movimento dei comitati della società Dante Alighieri nel mondo, sono 400 volontari ma anche con strutture importanti come a Buenos Aires, come in altre parti del mondo, amici dell'Italia. E amici dell'italiano, perché essere amici dell'Italia vuol dire anche essere amici dell'italiano e della cultura italiana. E l'altra realtà è l'insegnamento della lingua italiana a quelli che vengono a vivere nel nostro paese. E abbiamo avuto una grande sorpresa, lo scoprire che l'italiano, la lingua di Dante Alighieri, è la lingua, è la quarta lingua più studiata al mondo, ci dicono. E per un piccolo paese come il nostro, con l'inglese, l'arabo, lo spagnolo, il cinese, le megalingue, perché questo interesse? Io credo che l'interesse sia una simpatia per il valore Italia, per il mondo italiano. Il mio sogno è continuare questa realtà della Dante Alighieri nel XXI secolo, nel mondo globale, ma il mio sogno è quello che la Dante Alighieri possa essere la base aggregante di un mondo di Italsimpatia, di un mondo di amici dell'Italia attraverso l'universo. E già noi vediamo e abbiamo tanti interlocutori a questo livello. Allora, far crescere la lingua, per far crescere l'amore per la cultura italiana, ma anche per far crescere la simpatia per il nostro paese. Questo è il senso del nostro lavoro della Dante Alighieri, e così noi ci rifacciamo al nome e all'opera di Dante.